Astronauticast. Astronauticast, stagione 14, episodio 24. Bentornati a questa nuova puntata di Astronauticast. Oggi è l'8 di aprile 2021 e Astronauticast è il podcast di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Chi c'è questa sera? Abbiamo un sacco di gente questa sera, un po' stravolta. Già avete visto i nostri visi un po' stanchini. Vediamo chi c'è. Dunque, io, vabbè, sono Veronica da Verona, è bruttissimo presentarsi per primi, ma comunque insieme a me c'è Paolo.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, che vi chiede di condividere subito il video della diretta che state seguendo.
E poi abbiamo Marco.
Ah, tocca già a me, eh? Ciao, ben ritrovati a tutti da Marco da Darmstadt.
E sotto Marco Cerichi.
Ciao a tutti, ben ritrovati da Riccardo Rossi, dalla provincia di Modena, Appennino Modenese, Lama Moccogno, dove la gente sparisce.
E poi questa sera abbiamo una aggiunta, non lo chiamerei ospite, è uno dei nostri articolisti ed è Raffaele.
Grazie Veronica, ciao, buonasera da Raffaele, dalla Toscana, con accento napoletano, quindi trapiantato.
Abbiamo un misto di accenti oggi, da nord a sud, bellissimo. Dunque, andiamo a vedere un po' la scaletta della serata, vediamo che cosa ci aspetta questa sera. Abbiamo una notizia sull'ESA, la nostra agenzia spaziale europea, che va a spingere delle iniziative spaziali del Regno Unito. Poi Marco ci parlerà dell'ultimo lancio degli Starlink, Starlink 23. E poi abbiamo Raffaele, che è qui perché vuole venire a spiegarci che cosa è successo durante il redocking, quindi il riattracco della Dragon, perché è stato fatto e in che modo è stato fatto. E poi abbiamo le storie di nonno Apollo e il riassunto della prossima settimana con l'Astronautica Agenda. Andiamo a vedere subito Paolo che cosa ci racconta, che cosa sta facendo l'ESA con il Regno Unito.
La notizia, che si riferisce alla fine di marzo del 2021, è che l'ESA ha firmato con due aziende britanniche altrettanti contratti nell'ambito del suo programma denominato Boost. Il programma Boost è un programma dell'Agenzia Spaziale Europea dell'ESA per incentivare lo sviluppo del settore spaziale privato tra gli Stati membri. E è un programma che prevede due tipi di iniziative, di sostegno, due tipi di iniziative. La prima riguarda la notizia di cui parliamo. È un sostegno che viene dato allo sviluppo del trasporto spaziale, alle attività orbitali e anche eventuali attività per riportare a terra carichi dallo spazio. L'altro settore su cui opera questo programma Boost è invece un sostegno agli stati membri dell'ESA per realizzare infrastrutture di lancio, tipicamente spazioporti o altre infrastrutture che servono per raggiungere o ritornare dallo spazio. La firma di questi due contratti recenti, quindi quelli di marzo 2021, riguarda due aziende britanniche spaziali private che si chiamano Orbex e Skyrora. Il programma Boost prevede un cofinanziamento che l'ESA fornisce alle aziende che partecipano a questo programma, quindi l'ESA contribuisce con una parte dei finanziamenti che riguardano lo sviluppo di alcuni sottosistemi o parti dei progetti che vengono finanziati. In entrambi i casi le aziende sono britanniche e sono aziende che stanno lavorando a dei microlanciatori, cioè dei piccoli razzi per lanci orbitali in orbita bassa con piccoli carichi utili. Sono appunto le aziende Orbex e Skyrora. Orbex ha ricevuto un finanziamento di 7.450.000 euro nell'ambito del programma Boost, mentre Skyrora ha ricevuto 3 milioni di euro. Si tratta di cofinanziamenti perché queste aziende poi devono fornire, devono trovare per conto loro anche un'altra parte dei finanziamenti da fonti private. Entrambi i contratti riguardano la realizzazione di questi due microlanciatori delle due aziende. Quello di Orbex si chiama Prime, il razzo Prime, un razzo a due stadi che è progettato per portare carichi in orbita bassa di fino a 150 kg in orbita bassa. È un microlanciatore a due stadi, come dicevo, che sarà lanciato da una base che sarà realizzata in Scozia sulla penisola denominata A Moyne e si chiama Space Hub Sutherland in Scozia. E il primo lancio di questo nuovo microlanciatore è previsto per il 2022. Il nuovo razzo Prime, attualmente in fase di sviluppo, è lungo 19 metri, ha un motore principale che viene realizzato con tecnologie di stampa 3D e che è basato su, usa come propellente, brucia ossigeno liquido e un biopropano raffreddato, cioè un combustibile, un propellente rinnovabile con un basso impatto ambientale. Questo micro lanciatore Prime è progettato in modo da poter essere anche potenzialmente riutilizzabile. Il finanziamento che ha ricevuto Orbex, ricordiamo di 7.450.000 euro, prevede che il contributo dell'ESA serva per sviluppare l'avionica del razzo Prime, in particolare il software di volo e anche le attività e i sistemi che riguardano il sistema di guida, navigazione e controllo del razzo Prime. Per questa parte del progetto Orbex ha dei subappaltatori che sono due aziende europee, la portoghese Deimos Engineering e un'azienda britannica che si chiama Deimos Space UK, che riguardano appunto, sono aziende che lavoreranno su questo sottosistema, cioè l'avionica e il software di bordo con il sistema di navigazione e controllo del razzo. L'altro lanciatore è realizzato dall'azienda Skyrora, sempre britannica, e si chiama Skyrora XL, questa volta è un razzo a tre stadi, con un'altezza di 23 metri, quindi un po' più alto del Prime di Orbex, e che con la capacità di portare in orbita bassa dei carichi utili fino a 315 kg di massa, che potranno raggiungere anche orbite polari o eliosincrone. Il lanciatore Skyrora XL ha una massa di 56 tonnellate ed è basato su come propellenti liquidi sul perossido di idrogeno e l'ecosene. L'ecosene è un propellente che ha sviluppato appositamente Skyrora ed è basato, è interessante questa tecnologia, ed è realizzato riciclando dei materiali plastici, per esempio il polipropilene, il poliestere e il polistirene. E un'altra curiosità che riguarda questa azienda, Skyroar, è che nel comitato consultivo di questa azienda fa parte anche l'astronauta Tim Peake dell'ESA, del gruppo di astronauti del 2009, di cui fanno parte anche Samantha Cristoforetti e Luca Parmitano. Anche nel caso di Skyroar, il lancio inaugurale del loro microlanciatore XL è previsto per il 2022. Questi contratti nell'ambito del programma Boost hanno anche lo scopo di rendere il Regno Unito un hub per il trasporto spaziale, con questa base di lancio e con questi lanciatori sviluppati in quella nazione. Questo grazie anche alla posizione strategica del Regno Unito. Quindi è un'isola con un'ampia disponibilità di coste da cui i lanci possono essere effettuati in sicurezza e anche verso le traiettorie particolarmente importanti per queste applicazioni, per esempio per raggiungere le orbite polari. Un'altra cosa da notare su questi microlanciatori è che in entrambi i casi risultano complementari rispetto ai lanciatori leggeri di cui dispone attualmente l'ESA, quindi in particolare il razzo Vega, che, se non ricordo male, può portare in orbita bassa in orbita anche eliosincrona, se non ricordo male, anche un carico utile di dai 500 ai 1500 kg a seconda dell'orbita. Quindi siamo in una fascia di carico utile inferiore al minimo che trasporta normalmente un lancio del Vega, quindi per coprire la fascia bassa del mercato. E un'altra osservazione particolarmente importante da fare sul programma Boost è che l'equivalente europeo dei programmi di un'altra agenzia spaziale nazionale istituzionale, cioè la NASA, che ormai da anni finanzia con programmi analoghi alle aziende spaziali private, la più conosciuta delle quali naturalmente è SpaceX. Quindi anche in Europa cominciano ad essere avviati anche programmi di questo tipo.
Notavo una cosa, Paolo, nel sito della Skyroar, che qui vedo che vogliono recuperare il primo stadio, recuperare i fairing e poi vedo anche un recupero del secondo stadio. Quindi in qualche modo sono riusciti a trovare una modalità per recuperare il secondo stadio, cosa che SpaceX sta un po' facendo fatica, ha un po' lasciato da parte questo progetto, che sta facendo un po' fatica.
E più che la tecnologia in sé, secondo me è significativo che ci stiano pensando, cioè sia questa la direzione in cui si stiano muovendo. Del resto queste sono tra le prime aziende produttrici di lanciatori che l'ESA sta cominciando a finanziare, sono le prime aziende che producono lanciatori nel mercato privato europeo. Non è l'unica concorrenza quella europea che hanno una concorrenza internazionale sempre più vasta, e quindi credo che questa sia una scelta obbligata per poter essere concorrenziali anche nel settore dei micro lanciatori, dei piccoli lanciatori. È un passo obbligato.
Sì, anche in qualche modo è anche un'attività, tra virgolette, a basso rischio per far crescere qualcosa che in Europa manca, no? Cioè sono progetti relativamente piccoli e per relativamente comunque le cifre in gioco non sono piccole e i posti di lavoro sono molti e i rischi di fallire o di andare bene naturalmente sono molti, però sono in tanti in Europa nel settore aerospaziale a chiedersi se davvero il nostro continente non abbia perso il treno, no? Dell'innovazione per quanto riguarda la sperimentazione delle tecnologie di recupero. vedremo poi dopo raccontando un po' di delle vicende di SpaceX con Starlink 23 qualche cosa in più, ma di fatto l'Europa non ha a oggi un'azienda equivalente a SpaceX, nel senso di buttarsi con coraggio nell'impresa di cercare qualcosa di dirompente, di nuovo, che potrebbe fallire miseramente, ma ha dei giganti, no? Che per carità sono all'avanguardia mondiale dal punto di vista aerospaziale, ma che sono più conservativi come atteggiamento. E quindi in qualche modo sarebbe bello se, senza arrivare a delle imprese così grandi, mastodontiche, considerando le dimensioni di quello che vediamo a Boca Chica, come ce ne sono negli Stati Uniti, sarebbe bello se, cominciando a iniettare dei fondi, della liquidità, ma anche di così dell'interesse vero e proprio da parte dell'Agenzia Spaziale Europea in piccole e medie aziende europee, non si inneschi un meccanismo che poi convinca più avanti grandi aziende che domani potrebbero anche comprarsele, no? Realtà come Skyrora o altre piccole e medie imprese che fanno il lavoro sporco, se mi passate il termine, di ricerca e sviluppo, aiutate dall'Agenzia Spaziale Europea. Le grandi aziende non ci perdono la faccia e continuano magari a, in caso di, diciamo, di problemi, e continuano comunque a produrre i loro sistemi di lancio più tradizionali, e quando la tecnologia si dimostrerà matura a sufficienza si vanno ad acchiappare l'azienda e scalano facendo in grande quello che queste aziende hanno fatto in piccolo. Quindi c'è una strategia, secondo me, da tenere d'occhio nel medio lungo periodo, ma ci stiamo un po' muovendo tutti in quella direzione lì.
E poi, Marco, rimanendo nell'ambito della geopolitica, dopo la Brexit sembra quasi una contraddizione sentire che l'Europa finanzia il Regno Unito, ma ricordiamo ancora una volta nel nostro corso introduttivo di geografia politica spaziale che l'Agenzia Spaziale Europea è un ente separato dalle istituzioni politiche europee. L'appartenenza all'Agenzia Spaziale Europea non implica relazioni politiche con le istituzioni politiche europee, con l'Unione Europea.
Sì, in altre parole, l'ESA non è l'Agenzia Spaziale dell'Unione Europea. È comprende, per esempio, lo sta facendo vedere, credo, Veronica, in questo momento, anche il Canada come membro esterno. Ci sono vari livelli di adesione, no? Un po' come le fasce degli abbonamenti base, medio, plus, golden. E quindi ognuno di questi partecipanti può scegliere anche a quale livello, e quindi, in altre parole, con quanti fondi sovvenzionare le attività europee, e di contro anche quanto lavoro assegnato dall'ESA avere in ritorno. C'è proprio una politica di ritorno geografico da questo punto di vista. E il Regno Unito è praticamente lì con l'Italia a contendersi il ruolo di terzo contribuente dell'Agenzia Spaziale Europea, quindi non può essere ignorato all'improvviso solo perché è uscito dall'Unione Europea. Anzi, questa sua uscita l'ha scontata finendo escluso da tutti i programmi Galileo, dove l'ESA entra in punta di piedi per varie ragioni, ma di fatto ci sono persone in ESA che lavorano o hanno lavorato per il programma Galileo, e se hanno tenuto solo la cittadinanza britannica hanno perso il loro ruolo in quelle missioni. E quindi, per mantenere questo equilibrio in cui in un certo paese viene restituita una certa quantità di lavoro, è necessario andare a finanziare altri programmi. Se i finanziamenti, se i posti di lavoro, se le commesse che aziende britanniche avevano avuto nell'ambito del Galileo ora sono diventate impossibili o molto difficili, è giusto che vadano a compensare su altri progetti. E lo trovo una scelta molto intelligente, quella di scommettere su queste realtà, che dall'altra parte dell'oceano sono realtà che lanciano un razzo ogni 30 giorni. Lo stesso razzo, tra l'altro, perché il ritmo è molto più elevato se si guarda a razzi diversi. Ma sì, quindi guardiamo con attenzione anche a queste realtà qui.
E a proposito dello stesso razzo che parte e riatterra, andiamo a vedere il lancio di Starlink 23, nel quale hanno usato che booster, Marco?
B1058.
Sempre lui.
È sempre lui, è lui per la settima volta, direi. È uno, sì, dei, è uno dei quasi record, non è il record man o il record rocket, direi che il record rocket è il 1060 se non ricordo male, con 9 partenze e atterraggi, però si può andare a verificare al volo, non ho le statistiche sotto il naso. E la novità di cui voglio parlarvi, o meglio, non c'è nessuna novità, perché la cosa più straordinaria di questa realtà è che SpaceX ha reso, un po' come lo shuttle a suo tempo, no? Normalità l'accesso all'orbita bassa, e con un ritmo che lo shuttle aveva promesso, che i funzionari NASA avevano promesso al Congresso per ottenere i fondi per lo sviluppo dello shuttle, ma ahimè non è mai riuscito a raggiungere per tantissime buone ragioni. E quindi questa mattina, tra l'altro, con un meteo, scusate, ieri mattina orario locale, ieri tardo pomeriggio orario italiano, è partito con un meteo spettacolare la missione Starlink 23, che è il 24esimo lancio di questa serie. C'è stato un lancio non chiamato Starlink che portava sui primi esemplari di prova. E com'è andato? È andato benissimo. A oggi non c'è stato ancora, non l'ho detto, vero? Non l'ho detto, non c'è stato ancora un fallimento dei lanci di Starlink. C'è stato qualche fallimento nel recupero del primo stadio dopo questi lanci, ma da questo punto di vista davvero il ruolino di marcia di SpaceX è pazzesco, è incredibile. E anche oggi questo lancio non ha fatto eccezione. All'inizio stavo seguendo il lancio, mi ha un po' deluso, no? Il fatto che le immagini che normalmente riceviamo dalle telecamere montate sul primo stadio e che guardano verso il basso, verso i motori a razzo, verso la Terra, in qualche modo non ricevevano il segnale. E non che sia dovuto, ovviamente la missione va avanti anche senza di noi che guardiamo le immagini in diretta, però è sempre un peccato, perché noi appassionati guardiamo ste cose non solo per apprezzarne l'aspetto tecnico, ma con SpaceX soprattutto anche per apprezzarne l'aspetto puramente spettacolare, godurioso, no? E quindi niente, mi ero quasi rassegnato dicendo va bene, ci stiamo a vedere cosa succede. E invece ci hanno ricompensato ampiamente, perché a un certo punto, arrivati al momento dello staging, cioè della separazione del primo stadio, poco dopo la separazione del primo stadio, che appunto poi completa una sua parabola indipendente, sono arrivate queste immagini. Non sappiamo bene quale sia stato il problema, magari un piccolo glitch al sistema di trasmissione, hanno fatto un turn it off and on again, come avrebbero detto in un'altra serie TV, e sono arrivate a trasmettere delle immagini non solo in diretta, ma in diretta di tutta la fase dell'atterraggio, che è un evento abbastanza raro. Io chiedo sostegno anche agli altri host, ma sarà capitato due o tre volte che io ricordi in tutta questa serie di lanci, o forse in generale nei lanci con recupero del primo stadio, di vedere le immagini che vediamo ora in diretta se ci seguite via YouTube, dove di fatto abbiamo cominciato a vedere l'avvicinarsi della superficie dell'oceano quando le onde non erano nemmeno distinguibili, e abbiamo seguito invece tutta la traiettoria del razzo fino al momento in cui si è posato sulla piattaforma Of Course I Still Love You, Osili, non saprei nemmeno come pronunciarlo l'acronimo, ed è probabilmente successo il classico allineamento delle lune, no? Per ottenere queste immagini, cioè il mare era calmo, il tempo era perfetto, le perturbazioni atmosferiche che possono incidere sulla qualità della trasmissione video erano minime, e quindi mettete insieme tutti questi fattori favorevoli e si è avuto la possibilità di seguire in diretta e in piena luce del giorno come funziona un atterraggio di uno stadio Falcon 9. Quindi, se siete all'ascolto e non lo avete mai visto, andate a recuperare il link al video nell'articolo che ho scritto su Astronaut News, o semplicemente visitando YouTube e cercando l'account di SpaceX, dove vedrete la diretta potete recuperare la diretta di Starlink 23. E devo dire, insieme a Jesse Anderson, che è una delle veterane, no, dei commenti di questi lanci, voi sapete che non ci sono presentatori professionisti nelle dirette di SpaceX, ma sono gli ingegneri stessi che lavorano in questa azienda a fare da presentatori. Guardando la loro età vi rendete conto dell'età media di chi lavora in SpaceX. C'era una nuova, almeno io non l'ho mai vista, questa, quest'altra ragazza che affiancava Jesse Anderson, e non è riuscita a trattenersi dall'emozione, aveva la voce rotta dall'emozione vedendo le immagini di un razzo che probabilmente, insomma, l'avrà visto mille volte già a livello professionale, ma ci dà un po' la misura dell'entusiasmo che SpaceX riesce a stimolare in tutti noi, da chi ci lavora a chi come noi semplici appassionati guarda e si entusiasma nel vedere qualcosa che è ancora unico nel panorama mondiale. Questa padronanza incredibile della tecnologia di rientro, non è la tecnologia essere incredibile, ma la padronanza ormai dimostrata più volte, e dove che sembra che l'unico in realtà fattore limitante, quello che ha un po' visto il problema presentarsi in alcuni atterraggi, sia l'affaticamento dei materiali, no? Quindi dal punto di vista del software e della gestione del volo durante il rientro, penso che SpaceX ormai abbia imparato tutto l'imparabile per quanto riguarda i Falcon, e sta cominciando a scoprire l'altro limite, quello fisico delle apparecchiature che utilizza, quindi i motori, i rivestimenti di protezione che sembrano essere stati poi la causa nell'ultimo lancio, dove non si è riusciti a recuperare lo stadio della perdita dello stadio stesso. È molto interessante, trapelano sempre poche informazioni, le immagini sono bellissime, ma i commenti ufficiali con dettagli su cosa va storto, SpaceX sta ben attenta a non rilasciarne troppi, è sempre Elon Musk al limite a fare dei tweet particolarmente eloquenti se è dell'umore giusto. E quindi con B1058 si sono rotti una serie di record, poi abbiamo il nostro Paolo Baldo che tiene un foglio Excel super dettagliato di tutte queste cose, e quindi qualche ora dopo i lanci è in grado di arrivare sul forum e metterci tutte queste statistiche super precise. Pensate comunque che se vado a vedere la statistica generale, i suoi 7 lanci sono stati fatti in 312 giorni, e questo vuol dire che sostanzialmente lo stadio B1058 è stato lanciato in media una volta intorno a una quarantina di giorni, tra i 40 e i 50 giorni, che sono pochissimi, sono poco più di un mese e mezzo, e questo comprende l'ispezione probabilmente del razzo, la pulizia, la messa in sicurezza di una serie di cose, il cosiddetto ricondizionamento, anche se spesso usiamo il termine refurbishment noi, no? Perché adottiamo questi inglesismi molto spesso. È un traguardo straordinario, dove l'altro mezzo che per riutilizzabilità era paragonabile ai Falcon, lo Space Shuttle, impiegava mesi nella migliore delle ipotesi. Naturalmente parliamo di due mezzi di trasporto di complessità molto diversa, ma da un punto di vista prettamente lancistico, se si può usare questo termine, anche i razzi che sono stati usati per portare in orbita equipaggi umani sono stati riutilizzati poi per lanci cargo senza particolari ritardi. Quindi da un certo punto di vista, quello del vettore, SpaceX sta facendo scuola a tutti, ed ecco perché prima dicevo che sono contento che l'ESA abbia deciso di investire qualche soldo in queste nuove imprese, magari che cercano di entrare in un mercato dei lanciatori dove per esempio il leader penso possa essere Rocket Lab al momento con il suo Electron, perché sono più piccoli, più semplici, con energie minori in gioco, e comunque il software di controllo quello è, se si vuole arrivare a recuperare il primo e il secondo stadio. Spezzo poi una lancia in favore di queste aziende, ricordando anche che pure Elon Musk aveva promesso a suo tempo, non so se vi ricordate le prime animazioni che giravano sui Falcon, il recupero del secondo stadio, gli avevano messo in computer grafica naturalmente, gli avevano messo una sorta di scudo termico sulla parte sommitale, quella che va a toccare l'ogiva, no? Dove sono custoditi i satelliti, e sarebbe dovuto rientrare di testa e non di coda come rientra il Falcon 9, primo stadio del Falcon 9. Naturalmente questa cosa è stata ritenuta poi dopo un po' di studi non conveniente, probabilmente la quantità di lavoro e di incertezza di successo del recupero del secondo stadio erano troppo alte rispetto al guadagno di produrlo in serie, che è l'altra grande cosa, perché proprio nella preparazione di un altro lavoro notavo come ci sono ancora oggi negli Stati Uniti realtà come la ULA, dove c'è il nostro Tory Bruno, uno dei personaggi preferiti credo da tutti noi per il suo carattere espansivo, apertissimo, onesto intellettualmente anche sotto tanti punti di vista, e con la sua azienda non si sogna nemmeno di investire almeno apertamente nella riutilizzabilità e invece punta sulla convenienza di costruire tanti razzi economici in serie, un po' come produrre auto. Non produciamo 10 Ferrari ma produciamo 1 milione di 126 FSE però ci costano pochissimo, quindi chi se ne importa se buttiamo via tutto dopo ogni lancio. Ricordo a tutti i nostri ascoltatori che non è possibile facilmente vedere i conti per sapere chi ha ragione, perché SpaceX non è quotata in borsa e quindi non è tenuta a farci vedere nulla. Però sappiamo che ci sono tanti venture capitalist, cioè gente che ha i soldi, che quando Elon va in giro e batte cassa dice: ragazzi, abbiamo bisogno di un'iniezione di altri X milioni di dollari. Aprono il portafogli ed Elon, con quel portfolio di successi che ha alle spalle, non ha nessun problema a raccogliere l'equivalente di qualche miliardo di dollari nel giro di alcuni mesi. E quindi è in questo senso che secondo me si configura anche la ricerca su Starlink, scusate, su Space, su Starship a Boca Chica, Gica. Ultimo dettaglio riguardo a questi lanci di Starlink: è stato il primo dopo un lungo periodo, vero Ricky, correggimi se sbaglio, ad essere visibile dall'Italia dopo il lancio. E a questo proposito lo voglio dire per chiudere questo mio intervento, perché è una delle domande che vengono fatte di più ogni tanto sul forum o dovunque, sui social dove operiamo. Ma si vede da cani cattini bagni? Probabilmente, non lo so. Come si fa a rispondere a queste domande? Eccoci, tra l'altro Ricky, credo, o Veronica stanno mandando uno dei filmati più belli, secondo me, ripresi dall'Italia, dove si vede il trenino degli Starlink di ieri insieme al secondo stadio che sta facendo cosa? Outgassing in quel momento lì, visto che c'è un alone intorno.
Non c'è stata una dichiarazione ufficiale, c'è chi dice che invece magari poteva essere una riaccensione vera e propria del Merlin per iniziare la manovra di deorbiting controllato, che come sappiamo normalmente avviene poche ore dopo il lancio, cosa che ad esempio non è successo recentemente su un dimmi Paolo.
In effetti la direzione di questo batuffolino è retrograda, cioè spinge dalla parte opposta alla direzione del movimento.
Sì, quindi questo potrebbe andare ad avallare il fatto che, esatto, di abbassare l'orbita di quel tanto che basta per poter essere ricatturato e cadere insomma in maniera controllata, cosa che stavo dicendo non ha fatto un lancio Starlink di qualche mese fa, in cui il secondo stadio ha girato per un po', per qualche settimana in realtà intorno alla Terra, e poi hanno visto un bello spettacolo in America, al confine tra l'America e il Canada occidentale, quindi nella zona di Vancouver, dove si è visto questo spettacolo. Marco stava dicendo, molti appunto chiedono: ma come si fa a predire queste cose? Cioè, in realtà nello specifico una cosa del genere non è prevedibile, perché nessuno si aspettava di riuscire a vedere anche questa nuvola di fumo, quindi la cosa migliore che uno che può fare è tentare. Ieri, cioè, io stesso in prima battuta ho detto: boh, no, ma ci sarà ancora troppa luce, probabilmente non si vede la mazza. Poi dopo, quando ho capito bene l'orario che c'era, ho postato subito: ragazzi, proviamo a vedere, l'unico ostacolo che ci potrebbe essere appunto che c'era ancora molta luce, però in realtà si è visto. E i tool principi per questa cosa qua, diciamo, per seguire il lancio subito dopo il lancio, per seguire un passaggio subito dopo il lancio, perché per calcolare un passaggio Starlink X qualsiasi, magari già con un'orbita già consolidata, i tool sono veramente tanti, andate su Google, c'è Heavens Above, c'è ISS Detector sul vostro telefonino, ma ce ne sono tantissimi. Mentre per una cosa di questo genere io direi che la cosa migliore da fare è il sito celestrack.com, dove hanno i dati del NORAD, e c'è il buon Kelso che aggiorna veramente 2 o 3 volte al giorno, anche se è necessario, i parametri orbitali per capire che cosa succede immediatamente dopo il lancio e mette, diciamo, nell'equazione anche il momento del rilascio dei satelliti non appena SpaceX comunica: guardate, noi rilasceremo i satelliti, che ne so, 23 minuti dopo il lancio. Ecco, quello sì è l'unico modo per riuscire ad avere una previsione in tempi brevi dopo il lancio, cosa che magari un sito come Evans & Bob non lo può fare, perché il dato inizia a girare magari 24 ore dopo. Quindi c'è lestrack.com, è un sito che, se magari siete appassionati di astronomia, è famosissimo proprio perché l'archivio, il database del TLA è sterminato, poi c'ha tanti tool per la visualizzazione, e c'è un'area dedicata proprio agli Starlink, dove non solo c'è, diciamo, l'animazione, la grafica di tutti gli Starlink in orbita, ma c'è proprio un'area dedicata per il lancio imminente che sta per accadere nelle prossime ore, ed è proprio lì che sono andato a vedere cosa succedeva. E se avete visto su Facebook o su Twitter l'immagine che abbiamo postato, veniva proprio dal sito di celestrack.com, dove c'è appunto un tool di visualizzazione. Voi avete veramente un semplicissimo, una timeline che potete scorrere avanti e indietro, vedete dove passa, e fate un attimo il conto se ci state con l'illuminazione, che era l'unica incognita. Ieri non sapevo se alle 20:22 come poteva essere il cielo, magari se vi trovate più ad est, magari nell'Italia avevate un cielo più scuro, ma in realtà l'hanno visto benissimo anche dalla Sardegna, che quindi era abbastanza ad ovest, quindi col sole con un po' più di luce rispetto al resto. Quindi bene chi ha guardato, e sono felicissimo che su Facebook tanti hanno postato la foto, tra cui questo video che è veramente eloquente e ci fa capire quanto era luminoso questa cosa.
Sì, spettacolare al 100%. Quindi per riassumere, non è possibile prevedere che tutti gli lanci siano così spettacolari. Dovete essere un po' proattivi voi, tenere magari un binocolo vicino se avete l'idea di fare questa cosa. Si distingue occhio nudo, ma magari con un binocolo riuscite a vedere un filino più di dettagli. Dovete avere fortuna che ci sia il cielo libero, perché se c'è una bella nuvola di fantozzi sopra la vostra città o la vostra posizione, ve lo scordate. Potete seguire Ricky su Twitter, che normalmente lui posta delle previsioni. Sono fatte in un modo, vi metto in guardia, intelligente per chi chiede, ma si vede dalla mia città. Sotto la forma del satellite, Ricky piazza un bel cerchio più chiaro. Se la vostra città è dentro a quel cerchio, si vede. Naturalmente, se siete vicini alla circonferenza, al bordo, si vede bassissimo sull'orizzonte, non siete tanto fortunelli. Più siete vicini al centro di questa circonferenza, cioè alla verticale dei satelliti, meglio si vedrà. Ma sì, basta che siate dentro questa cosa, ed è un cerchio di Ricky, grande tre nazioni.
Sì, aggiungo veramente due cose. Di solito quando dico questo passaggio visibile dall'Italia, non statevi a formalizzare appunto chiedendo ma da Verona si vede, da Palermo si vede, perché di solito io quando dico c'è un passaggio visibile dall'Italia, becco uno di quei passaggi che cioè veramente si vede dalla Spagna ai Balcani, quindi tranquillamente riuscite a vedere. Chiaramente se siete più vicini al centro di questo pallone, vedrete di questo cerchio, di questa circonferenza, vedrete il passaggio più alto. Quindi poi vabbè, potete chiedere, non c'è problema. Seconda cosa molto importante per gli Starlink: fin quando continueranno a lanciare su questa orbita, quindi su 51-52 gradi, capita sempre che le prime due orbiti passino sopra l'Italia o quasi. Quindi se il lancio proprio vero e proprio fosse stato un po' più tardi durante la serata, il passaggio sarebbe proprio stato sulla verticale sull'Italia. È proprio una questione geometrica: se dal Kennedy Space Center lanciano a 50 gradi, dopo 23 minuti quello che viene lanciato, che sia uno shuttle, che sia un Orion o che sia uno Starlink, passa sopra l'Italia, matematico. E c'è anche il secondo passaggio, che è shiftato leggermente più verso le Baleari, come diciamo, come verticale, ma visibile dall'Italia, meglio se siete in Sicilia, in Sardegna, cioè se siete più ad ovest. Quindi ricordatevi sempre questa cosa: quando lanciano a 50 gradi, quindi quando lanciano qualcosa verso la ISS o gli Starlink, fin quando tengono questa orbita, sappiate che il campanello d'allarme vi deve suonare subito. Poi dopo c'è da vedere, è giorno, è notte, e poi dopo pian piano fate tutti i vostri conti, vi piazzate con un binocolo e buona fortuna.
Esatto, quindi eventualmente poi il riassunto di tutti i siti che Ricky ha citato li mettiamo nei link dell'episodio, nelle note dell'episodio che trovate su astronauticast.it, così andate lì, cliccate e scegliete il vostro preferito. Va bene, io ho proprio finito e ho voglia di ascoltare il Raffo, che sono settimane, mesi che si prepara a sta cosa. Veronica, lascio introdurre a te.
Sì, aggiungo solo un sito che ho trovato utile e che ho inserito nel mio sito internet. Comunque, il sito è inthesky.org, che ha vari tool, tra cui anche quello, Ricky, di vedere se siamo in un determinato orario, se siamo nel tramonto, tramonto civile, tramonto nautico, tramonto astronomico.
Crepuscolo,
oppure...
scusa.
Crepuscolo, esatto, grazie. I diversi tipi di crepuscolo. Di conseguenza, andando a cercare che cosa significa crepuscolo civile, nautico o astronomico, si riesce a capire il tipo di luminosità, perché ci sono dei belli spiegoni che ti dicono: con questo tipo di crepuscolo riesci a vedere questo, ma non questo. E una volta che riusciamo a imparare questi 4-5 termini e il tipo di luminosità che c'è fuori, poi possiamo andare a vedere su questo sito, che metto nelle note dell'episodio, e così capiamo se possiamo riuscire a vederli oppure no. Potrebbe essere un aiuto, poi riuscire a capire che tipo di luminosità hanno loro, magari è un po' diverso.
Sì, soprattutto, cioè, chiudiamo veramente dopo questo, cioè, in un caso come questo, dove c'è stato il secondo stadio che ha fatto il orbit burn, questa cosa è vincolata al fatto, ma quando rilasciano lo Starlink, e quindi cioè, iniziano a diventarci una serie di fattori che uno può essere bravo finché vuole, okay. Però non lo potevo sapere, non sapevo dopo quanto tempo di rilascio inizia a fare il orbit burn, quindi è stata fortuna, però avete visto il trenino che non faceva niente, si vedeva, quindi quello è fisso, quindi... Provate, skillatevi, anzi diventate più bravo di me e avete dei suggerimenti per poter fare una previsione più esatta, noi siamo sempre qua a retweetarvi, a darvi voce e a imparare.
Esatto.
Ma è crepuscolo UTC o è crepuscolo CST?
Devi scegliere l'orario.
Guarda che Veronica ha la pistola nascosta sotto il tavolo, come al solito.
Vabbè, stai joke, tipico questo.
Ai ai ai.
Raffaele, dai, parlaci un po' di cosa è successo lunedì.
C'è un po' d'ansia, quindi perdonatemi se mi sento affanno.
Vai,
vabbè.
Tranquillo.
Parliamo della relocation, mm-hmm. redocking della Crew Dragon, la Resilience, quella che ha portato sulla ISS la Crew One, che il 5 di aprile ha appunto cambiato la sua postazione da boccaporto PMA2 al PMA3. Il PMA2 è in pratica il boccaporto che è posto davanti alla ISS, se vogliamo vedere la sua direzione di moto, e guarda verso l'orizzonte. Il PMA3 invece si trova sempre sullo stesso modulo, ma verso lo spazio, quindi di 90 gradi e guarda verso l'alto. E è capitato in una giornata particolare, non solo perché era Pasquetta, quindi comunque si sono fatti una bella gitarella pasquale, così, tanto per andare a fare qualcosa di particolare.
Una gita fuori portellone.
Perché noi siamo degli SpaceX, allora ce la facciamo. Ma anche perché poi è caduta nel decimo anno esatto dalla stipula, se non sbaglio, comunque dall'inizio dei Commercial Crew Program, quindi una data importante. E credo che non è stato fatto di proposito, però c'è stata questa data, che è stata una data importante e significativa, anche perché questo è stato il primo redocking fatto da una capsula commerciale, se non il primo in assoluto, quindi no, il primo in assoluto no, perché comunque viene fatto di solito dalle Soyuz, ma comunque lato americano è stata una prima da parecchio tempo. Si è cominciati un pochettino prima a fare questa preparazione, almeno per quello che possiamo percepire noi dai social e dai comunicati. Già il primo aprile hanno fatto un fit check delle tute, ovvero si sono provate le tute per vedere che tutto fosse in ordine, però l'hanno fatto senza metterle in pressione, e senza attivare i sistemi di ventilazione del casco. Hanno soltanto provato che funzionassero i sistemi di comunicazione della tuta e buona, lì si sono fermati e hanno fatto questa cosa. Poi sono arrivato alla zona
solo un attimo, Raffaele, quindi, per dire che se andate sul canale di Soichi Yoguchi di YouTube c'è un video in cui lui indossa la tuta SpaceX quando proprio hanno fatto queste operazioni qua, ed è spettacolare perché magari non tutti sapete come si indossa questa tuta. Andate a vedere il video, è super dettagliato con lui che si infila dentro. Vai, scusami Raffaele.
No, ci mancherebbe, anzi ha fatto benissimo, l'ho visto, è in giapponese, quindi comunque bisogna farci un attimino, però almeno come dici tu visivamente si apprezza bene la cosa. E secondo me l'ha fatta prima di Pasqua, perché sapendo che vabbè, comunque hanno fatto questo fit check, e poi il 5 hanno fatto le preparazioni vere e proprie, hanno fatto colazione presto e hanno cominciato innanzitutto a togliere tutta la roba che c'era di Hopkins all'interno della Crew Dragon, perché lui in questi giorni l'ha sfruttata come alloggio personale. E quindi tutti i suoi effetti personali sono stati tolti, e sono stati tolti anche i sistemi di emergenza che vengono messi all'interno delle capsule una volta che attraccano alla ISS. In particolare ci sono anche le maschere, quelle per i leak di ammonia, i leak di ammoniaca, che se capitano sono parecchio pericolosi, vengono di solito messi all'attracco di una capsula all'interno della stessa in caso di emergenza. Quelli sono stati tolti, sono stati lasciati comunque quelli della Crew Dragon che vengono usati in fase di volo libero. Hanno cominciato a preparare i pannelli, i cockpit, tutti i settaggi, e poi si sono vestiti due a due. I primi a vestirsi sono stati Shannon, Walker e Soichi Noguchi, e poi i secondi sono stati Glover e Hopkins. Si sono sistemati, hanno visto che tutto fosse a posto, hanno chiuso i portelloni lato ISS e lato Dragon, e hanno cominciato a depressurizzare il PMA2. E il PMA sta per Pressurized Meeting Adapter, e hanno aspettato il tempo che ci fosse la depressurizzazione, e una volta avvenuta hanno cominciato a sganciare sia i ganci che hanno tenuto ferma la Crew Dragon al boccaporto, e poi hanno ritratto l'umbilical cable. Da lì gli è stato dato il via per fare l'undocking. Già qui si è vista una prima differenza tra quello che avviene con gli undocking delle Soyuz e questo undocking. La Soyuz viene spinta lontano dall'ISS da un sistema a molle, mentre invece la Dragon in questo caso ha usato i suoi RCS, ovvero i razzi di manovra, e ha cominciato ad allontanarsi piano piano, mantenendo sempre lo stesso assetto, però facendo la marcia indietro, e si è portata inizialmente a una distanza di 83 metri. Questo per vedere comunque che tutti i sistemi funzionassero a dovere, che ci fosse una buona risposta da parte del sistema della capsula, e buona, lì si sono fermati a 83 metri. Poi si sono riavvicinati fino a 60 metri a un altro checkpoint. Tutta la fase di redocking è avvenuta in maniera completamente automatica, c'erano soltanto da dare gli ok ai vari step delle fasi di volo da parte dell'equipaggio. Insomma, arrivati a 60 metri hanno raggiunto questo punto, e poi è stato dato l'ok per proseguire alla fase successiva, ovvero la Dragon ha cominciato a innalzarsi piano piano, mantenendo comunque lo stesso assetto e spostandosi un pochettino, un po' alla volta, verso la ISS. È arrivata fino a un angolo di 45 gradi tra il PMA2 e il PMA3, e a 45 gradi ha cominciato ad abbassare il proprio muso, abbassando il pitch per orientarsi verso l'ISS. Mano a mano ha descritto un arco di 90 gradi, portandosi poi sulla verticale del PMA3. Si è messa in posizione, e da lì, sempre mantenendosi a una distanza di 60 metri, si è avvicinata, ma devo dire anche in maniera abbastanza veloce. Una cosa che non ho detto è che è avvenuto con una precisione incredibile. Loro hanno detto che cominciava alle 10.30 UTC e hanno cominciato a quell'ora, e poi hanno finito il docking all'orario prestabilito 45 minuti dopo, alle 10.30, alle 11.15 UTC, precisi come non mai. Hanno attraccato la capsula, hanno cominciato a fare l'hard docking e poi hanno, una volta che hanno visto che tutto fosse a posto, hanno cominciato a fare la repressurizzazione del PMA3. Ormai la Crew Dragon si trovava come si trova adesso, in verticale rispetto all'asse della ISS. Fatto questo, il tempo di fare la depressurizzazione è durato più o meno una ventina di minuti. Gli astronauti hanno approfittato per mangiare e per e niente. C'è stata una piccola discussione tra Soichi, Noguchi e Glover, ma poi è passato tutto, insomma, è tutto andato bene.
Hai voglia
Discussione
di...
perché.
Come
Sì.
mai? Vai, vai. Spiega, spiega.
No, era una battuta che volevo fare da una settimana perché Soichi Noguchi si era dimenticata la pastiera nel modulo keyboard, quindi vabbè, ma le battute mie. No, dicevi Veronica, scusa.
Se hai voglia di spiegare la differenza fra soft docking e hard docking, perché ogni tanto lo raccontiamo, però forse
Ah,
non
sì.
così spesso.
Allora, una cosa che ho dimenticato di dire è che appunto a 45 gradi, quando la capsula stava cominciando a portarsi sopra al PMA3, ha cominciato a estendere il meccanismo di soft docking, che in pratica è quell'anello che vediamo davanti alla capsula con quei tre petali grossi. E in pratica questo anello serve appunto per agevolare la prima fase del docking, ovvero il soft docking. La capsula si porta con questi petali allineati al boccaporto e la tocca e in pratica viene ammortizzata facendo il soft docking. Quindi la capsula ha toccato il boccaporto, ma non è ancora stata fissata completamente. L'hard docking invece è la fase che viene successivamente, cioè ovvero questi ganci vengono serrati e la capsula viene proprio hard docking, viene messa saldamente vicino al boccaporto e vengono sia serrati i ganci finali che tengono ormai completamente ferma la capsula e poi vengono anche messi i vari umbilical cable che portano energia e dati da quel momento in poi alla capsula che vengono poi presi dalla ISS. Dicevate qualcosa?
Una cosa che mi ha colpito molto seguendo questo redocking è stato proprio la velocità con cui hanno fatto la manovra, la precisione e tra l'altro molto bello per chi dei nostri ascoltatori vuole andarsi a rivedere il video che NASA ha fatto come video a parte, in modo che si conservasse sul loro canale, anche la computer grafica in realtà aumentata, possiamo chiamarla così, che viene proiettata sopra a quello che riprendono le telecamere nel muso della Crew Dragon, che danno veramente i dati in tempo reale, la telemetria utilizzata dai computer di bordo. Credo che qui gli astronauti, come per altre cose con la Dragon, siano come dire, la funzione di emergenza della capsula, no? Che subentrino esclusivamente se le routine automatiche non dovessero concludere correttamente la manovra o dovessero avere dei problemi. Ci sono tante tecnologie, credo, come il LIDAR, quindi l'utilizzo di laser per l'allineamento che le Soyuz non hanno, hanno tecnologie basate sui radar, ma soprattutto vediamo qui la distanza di 50 anni di evoluzione dell'astronautica in termini di avionica, se vogliamo chiamarla in questo modo. E davvero non vorrei essere nei panni di un ingegnere di Boeing che si starebbe, secondo me si stanno mangiando le unghie, le dita. Perché anche in questo caso, prima parlavamo della supremazia di SpaceX nel recupero, no? E per quanto riguarda la fornitura di servizi di lancio con equipaggio, in questo momento qui, pure in questo campo, SpaceX la sta facendo da padrone perché Boeing ha avuto dei seri problemi di test del suo software che hanno causato dei problemi importanti alla CST-100 Starliner. E ancora adesso non si vede con esattezza una data precisa di entrata in servizio della seconda capsula, che ci entrerà in servizio, non ho dubbi, ma in questo momento SpaceX si gode la vetta solitaria, no? La fuga solitaria come ciclista
Sì.
così che surclassa tutti gli altri in questo momento in corsa.
No, poi tra l'altro la CST-100 sta un attimino scompaginando le tempistiche dell'ISS, cioè noi arriviamo fino a poco dopo aprile, metà maggio, con una timeline abbastanza cadenzata, da quando entra in gioco la tempistica con la CST-100 è tutto in dubbio, quindi come dici tu ancora non si sa se tutto sta andando precisamente. Però riprendendo quello che dicevi tu sulla, scusami, sull'intelligenza artificiale e sulla realtà aumentata che viene utilizzata dalla capsula, i passi sono veramente stati fatti e da giganti. Già vediamo la differenza che è stata fatta tra il Canadarm 2 e il Canadarm 3, quello che verrà portato a bordo del Lunar Gateway. Il Canadarm 2 usa soltanto una telecamera e dei riferimenti, quei grossi palloni bianchi che vediamo sull'ISS vengono messi a punto per dare un riferimento a una telecamera che è monoculare, cioè non ha una visione stereoscopica. E adesso vedrai tutte quelle camere che c'ha davanti la Dragon, tra cui i vari leader, i lidar e le camere stereoscopiche, avrà veramente una visione completamente diversa rispetto alle capsule del passato della navigazione. Poco fa capire che cosa avranno usato. Mi chiedo anche se poi la loro esperienza fatta con l'intelligenza artificiale in Tesla possa aver giocato un ruolo in questa cosa, non lo so, però è stato impressionante.
Sì, c'è Christian che chiede se ancora se hanno usato una manovra automatica o manuale. Raffaele ha detto che hanno usato completamente una manovra automatica. Gli astronauti si sono limitati a seguire la checklist
Sì,
ed
in
essere
pratica si
pronti.
seguiva la comunicazione sullo stream audio tra terra e la capsula. Loro dicevano soltanto siamo ok, passiamo allo step successivo, niente di più. Poi più che altro volevo anche dire il perché è stata fatta questa manovra, questo redocking. In pratica è stato fatto per dar modo alla capsula della Crew 2, la Endeavour, è la Endeavour che viene, adesso non mi ricordo di preciso, quella della Crew 2. Comunque la prossima capsula di SpaceX con equipaggio, quella della Crew 2, ad arrivare e far il docking iniziale sul PMA-2, quello che ha appena lasciato la Resilience. Viene messa lì perché dopo l'arrivo della capsula per la Crew 2 arriverà la cargo della SpaceX, la CRS-22, che deve per forza di cosa attraccare sul PMA-3. Deve attaccare sul PMA-3 perché al suo interno, nel suo vano carico, porta la prima coppia di pannelli solari che verranno installati sulla ISS, la prima coppia dei nuovi pannelli solari che andranno a integrare il lavoro di quelli già esistenti. Devono essere per forza presi dal Canadarm senza l'ausilio di Dextre, e poi tra l'altro cioè Canadarm non ce la farebbe nemmeno ad arrivare al vano carico della Dragon se fosse sul PMA2, come vediamo da questa immagine, per una questione di lunghezza. Magari ci potrebbe arrivare il Dextre, un po' come si fa quando si prende la posta dalla cassetta, insomma, però sarebbe una manovra azzardata e poi comunque non riuscirebbe Dextre a gestire la massa che è in gioco con i pannelli solari
Sì,
e tutto il pallet.
dall'immagine sembrerebbe che, cioè, veramente dovrebbe estendersi completamente e, cioè, poi dopo manovrare, immagino che se.
Ho fatto qualche simulazione con il Dextre, ci potrebbe pure arrivare, però là è una questione di grapple fixture che adesso vedremo. Cioè, in pratica, i grapple fixture che sono stati montati sul pallet per portare la prima coppia di pannelli è studiata e fatta apposta per movimentare dei carichi di una massa importante. Cioè, i pannelli sono grossi. Infatti, c'è stata da poco rilasciato l'immagine. Dei pannelli solari che sono arrivati dalla Boeing al Kennedy Space Center e hanno davvero una massa importante. Sono due, sono montati poi in più su quel pallet. Ho provato a chiedere il peso del complessivo del carico, non è stato rilasciato, ma si parla di varie tonnellate. E sì, comunque sappiamo che non c'è peso nello spazio, però quando un carico del genere si muove, comunque ha una certa inerzia e soltanto il Canadarm può gestire questo tipo di pesi. E qui infatti rivediamo in questa immagine, se prendete come riferimento gli scienziati che ci sono intorno, questo è soltanto cioè un pannello ripiegato su se stesso e sono giganteschi, sono enormi. Perché devono essere messi poi, cioè vengono presi dal Canadarm e poi non verranno subito installati. Dovranno aspettare comunque una EVA per poter essere installati sui tralicci che sono stati messi nelle ultime due EVA, la 72 e la 73. Però Però per aspettare la prossima installazione verranno poggiati sul carrello che si sposta sul traliccio dell'ISS. In pratica, dove poggia anche il Canadarm nel momento in cui va a prendere i pannelli, c'è un punto di aggancio che si chiama POA, Payload and Orbital Replacement Attach, no, Attachment, non mi ricordo.
Accommodation.
Accommodation, bravo, grazie Ricky. In pratica non è altro che una copia spiccicata della punta del Canadarm che non solo riesce a trattenere il carico in posizione, ma fornisce anche una linea dati ed energia, perché siccome questi pannelli devono rimanere comunque parecchio tempo nel vuoto dello spazio, non possono rimanere lì al freddo e al ghiaccio, devono comunque avere un'alimentazione elettrica per poter mantenere una certa temperatura, altrimenti se scendono parecchio sotto una certa temperatura, possono deteriorarsi. Vengono poggiati su questo POA e poi vengono anche poi, grazie a questo e grazie all'MBS, il Mobile Base System, questo carrello, spostati verso il punto di prossima installazione. In questo caso è verso il pannello P6, quello più al lato sinistro, se vogliamo prendere sempre il moto di direzione dell'ISS, e poi da lì con il Canadarm possono essere spostati sempre più verso la fine del truss. Questa non so se sarà effettivamente uno scenario reale, perché è una mia speculazione, però è probabile che ci vedremo questo, insomma. Poi, sempre se ci fate caso, notate gli astronauti rispetto al carico, sono dei pannelli veramente grossi. Spero di essere stato chiaro, forse mi sono un po' impappinato,
Chiarissimo
sono a bocca.
e contentissimo di questo intervento, quindi
Grazie, grazie.
preparatevi anche alle prossime EVA per l'installazione di AeroSA, che già questa preview vi fa capire che insomma è un intervento importante e spettacolare. Confermo anche che la prossima Crew Dragon arriva è Endeavour, così diamo
Ah,
questa
bravo.
conferma anche. E quindi grazie a te Raffaele per le splendide grafiche che ci fai anche sul forum con tutti questi dettagli veramente da nerd come piacciono a noi.
Qua vediamo anche un paio di tue grafiche, Raffo, in cui hai messo la CRS-22 sul PMA3 sopra e si vede bene che quindi c'è il trunk, il bagagliaio qui aperto e dentro c'è la posizione dei pannelli e il Canadarm che li va a prendere. Quindi si
Sì,
vede
sì, sì, sì.
che oltre ad arrivare alla fine del trunk, il Canadarm deve anche entrare e andare a prenderli in un certo modo. Quindi quando è sotto, quando se fosse stato su PMA2, si vede proprio che non ci
Non ce
sarebbe riuscito
l'avrebbe mai
sicuramente.
fatta, non ce l'avrebbe mai fatta. Approfitto, come dicevi tu, Riccardo, prima, ci saranno parecchie Eva. Consultate il forum perché lì vengono prese a parte tutte le informazioni, ma poi c'è tutto il thread sulla Expedition, la 64 che sta per finire, la 65 che sta per cominciare. Tutte le informazioni sono lì, ci sono veramente tante tante cose. Ah, tra l'altro poi c'erano anche le statistiche che fa Lupin, Paolo Baldo. La statistica su questa relocation la trovate tutta sul forum. E quanti giorni sono passati dall'ultima, quanti anni sono passati dall'ultima americana, insomma, è tutto lì.
Bello che ci sia anche qualcun altro che va a sponsorizzare il forum, che non siamo sempre solo noi che sembriamo
No,
solo
non è
dei
come
nerd entusiasti, invece.
si fa a non farlo? Io me lo in questi giorni stavamo discutendo sulla missione di Perseverance. Io ho visto la scheda che ha fatto Matteo su Perseverance, è enciclopedica, non si trova una cosa del genere in rete, è fatta troppo bene, è fatta veramente con tutti i dettagli.
L'ho vista anch'io, infatti l'ho preso per l'orecchio e si vedranno i risultati tra qualche giorno.
Bravo.
Va bene. Dunque, abbiamo concluso le notizie per questa settimana, per questa puntata, ma non ci facciamo mancare i ringraziamenti. Beh, a Raffaele, che va a rappresentare gli articolisti questa settimana, ma comunque ringraziamo tutti gli articolisti che si stanno impegnando davvero tanto. Stanno per arrivare anche degli articoli molto succosi anche su Perseverance, ho visto qualche anteprima. Quindi oltre al forum, il forum lo usiamo per chiacchierare fra di noi e organizzarci, diciamo, però se volete invece semplicemente leggere gli articoli andate su astronautinews.it, dove trovate i lavori dei nostri bravissimi articolisti. Ringraziamo chi ci ha supportato invece questa settimana economicamente, e che è Gianni B. Grazie Gianni per averci mandato la tua donazione, adesso la registriamo. E ovviamente voi che ci seguite ogni giovedì, che imperterriti, che state con noi a farci compagnia per un paio d'orette ogni giovedì sera, grazie per essere qui con noi. Siete su YouTube, siete su Twitch, su Facebook, ci seguite sui social, ci fa un sacco piacere. Ogni tanto riceviamo anche delle domande interessanti a cui non sappiamo rispondere, quindi se vedete che tipo su Twitter vi arriva la risposta dopo un'oretta, è perché ho letto la vostra domanda e ho
ci consultiamo
a esatto. Oh, ma questo cosa vuol dire?
E poi cerchiamo di dare una risposta in linea editoriale condivisa, diciamo.
Esatto. E cos'altro Marco, vuoi la settimana scorsa avevo anticipato questo cambio che sta per avvenire per l'associazione, vuoi spiegare un po' più?
Sì, ho visto che hai dato lettura come l'annunciatrice, esatto, della Corea del Nord, di cui esatto, potresti farci il cosplay prima o poi. No, come sapete, dietro tutto questo carrozzone di siti, podcast e quant'altro c'è un'associazione senza fine di lucro che dal 2007 opera appunto come tale. Sono avvenuti un sacco di cambiamenti normativi, ma senza farvi crescere la barba vi dico solo che abbiamo sospeso momentaneamente l'accettazione di nuove iscrizioni. Perché? Perché c'è un nuovo statuto e un nuovo regolamento interno in arrivo, e in arrivo l'assemblea straordinaria dei soci di ISA, perché ci trasformiamo in un'associazione, un ente del terzo settore, un'associazione di promozione sociale che ha degli specifici requisiti di legge, e che per voi che ci sostenete così tanto significherà che una volta terminato questo processo alcuni potranno diventare soci veri e propri, che sono, diciamo, persone più legate all'essere divulgatori attivi in questo settore, ma tutti gli altri, tutti i sostenitori continueranno a ricevere la tesserina plastificata, posto che, diciamo, si raggiunga almeno il costo della spesa per mandarvele a casa, insomma, questi oggettini da collezionismo che fa il Ricky ve li mandiamo più che volentieri. Ma soprattutto quando farete donazioni sarà possibile per rilasciare una ricevuta, e per voi sarà possibile scaricarle dalla dichiarazione dei redditi, e in futuro, una volta anche lì concluso un altro processo burocratico per cui ci vuole un po' di tempo, anche chi vuole lasciare il 5 per 1000, ma in una configurazione nuova che insomma non è ancora terminata. Probabilmente arriveremo alla fine dell'estate con tutte le carte a posto, e a quel punto vi spiegheremo nel dettaglio come continuare a sostenerci. Ma quello che potete fare e che potete continuare a fare è mandare le vostre donazioni singole. Se il vostro intento è quello di darci una mano a pagare le spese per questi microfoni, dare una mano a Raffaele a comprarsi un elaboratore, un cervello elettronico con scheda grafica potenziata per i suoi video fantastici di Doug e per il rendering 3D, esatto, lo spediamo dentro al cuore del CERN, costruiamo un CERN attorno a lui in quanto a capacità di elaborazione. E noi cerchiamo di mettere a frutto le vostre donazioni proprio per migliorare costantemente e portarvi un servizio sempre migliore su tutte le piattaforme, in tutte le modalità possibili, che il nostro lavoro come volontari, perché facciamo tutti altro nella vita, ma ci piacerebbe poterci dedicare professionalmente a fare divulgazione, ma non è il nostro caso, quindi quello è sempre possibile senza nessun problema. Per il resto vi ringraziamo per darci una mano, e potete seguirci sui nostri social o sul forum, dove naturalmente daremo ogni aggiornamento in merito. Quindi grazie a Raffaele e a tutti i colleghi articolisti. Così con Raffaele qui vedete che non sono inventati sti personaggi, ci sono veramente tanti ragazzi e ragazze che lavorano in redazione con noi e producono articoli che poi noi commentiamo qui. E quindi condividere il nostro podcast, mettere un mi piace, un like, tutte quelle cose che fate sul vostro social preferito, potete continuare a farle, non importa se siamo APS o associazione di volontariato semplice, insomma, parlate di noi e diffondeteci, chi era Michael che diceva, diventate portatori sani anche voi di questa passione, e se capita la discussione a tavola con gli amici al bar, a parte che non c'è po' in questo momento, insomma, la discussione virtuale, tirateci fuori come esempio per poter approfondire in lingua italiana. Anche se voglio chiudere qui per salutare Puno Pozdravi anche a Bostian, io non conosco la specificità dello sloveno, ma qualcosina di croato credo che Bostian ci segua da tantissimo tempo, lui ci saluta ogni volta, quindi approfitto di questo spazio anche per dire che le previsioni del Ricky, che hanno questo cerchio sul nord Italia, secondo me includono anche la Slovenia. Quando vedete qualche passaggio segnalato da Riccardo buono, particolarmente buono per il nord Italia, amici sloveni, dotatevi anche voi di binocolo e date un'occhiata dai vostri balconi, perché insomma la Slovenia è dietro l'angolo del Friuli, quindi via, dai, si fa tutti comunella.
Ma
la
si vede anche
europea
dal Ciambellino?
Nesnam, come risponderebbero loro, non lo so.
Più che dai vostri balconi, dai vostri Balcani.
Anche dai vostri Balcani, Slovenia un po' più su, ma va bene, ci siamo, i Balcani. Ragazzi, grazie Bostian di seguirci sempre con questa fedeltà da tantissimo tempo.
E dopo i ringraziamenti arriva Paolo con le storie di nonno Apollo.
Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
La grande cometa del 1744 affascinò molti, fra cui il francese Charles Messier. Questa cometa, oltre a essere stata una delle più luminose e più estese visibili in cielo di tutta la storia, apparve con un aspetto a ventaglio dovuto alla presenza di ben 6 code. Questo aspetto così insolito e affascinante ispirò Messier e lo spinse a diventare non solo astronomo, ma a dedicarsi anche allo studio e alla ricerca delle comete. Ma curiosamente Messier passò alla storia per i suoi lavori sulle nebulose e gli ammassi stellari, per i quali invece non aveva alcun interesse. Per cercare le comete, alla fine del Settecento, Messier, come gli astronomi della sua epoca, dovevano scandagliare il cielo con i telescopi alla ricerca di oggetti dall'apparenza di macchioline luminose, di nuvolette luminose nel cielo, che però avevano un aspetto simile a quello di altri corpi celesti fissi rispetto allo sfondo delle stelle e che si trovano al di fuori del sistema solare, a differenza delle comete. Per esempio gli ammassi di stelle o le nebulose che oggi sappiamo essere nella nostra galassia e comunque al di fuori del sistema solare. Quindi ogni volta che vedeva un oggetto di questo tipo, un oggetto dall'apparenza nebulosa, Messier doveva cercare di capire se era un oggetto noto e fermo rispetto alle stelle oppure se era una nuova cometa, un nuovo oggetto in movimento rispetto allo sfondo delle stelle. Per non confondersi, cominciò a raccogliere una lista di queste nebulose ammasse di stelle che iniziò a pubblicare a partire dal 1774 in quello che fu conosciuto poi come il catalogo di Messier. Complessivamente il catalogo di Messier comprende una lista di 110 oggetti non stellari che comprendono, oggi sappiamo che questi oggetti sono appunto nebulose, nuvole di gas, galassie, ammassi di stelle o altri, e di ciascuno di questi oggetti fornì nel suo catalogo Messier la posizione, la luminosità e in qualche caso anche un disegno dell'aspetto generale. In questo caso lui o altri astronomi del tempo che andavano a caccia di comete potevano evitare di perdere tempo, di sbagliarsi o di confondere oggetti noti come quelli del catalogo con oggetti nuovi come le comete a cui erano interessati. Nonostante l'introduzione delle tecnologie fotografiche in astronomia nel XX secolo, fino alla metà del Novecento, la ricerca di comete continuò a essere fatta con le tecniche che usava anche Messier alla fine del Settecento, cioè bisognava ancora scandagliare il cielo, in particolare al crepuscolo. Perché? Perché le comete sono più luminose e quindi più facilmente osservabili e riconoscibili quando nel loro movimento orbitale passano vicino al Sole. In questo caso il calore del Sole fa liberare a questi oggetti, alle comete, il gas e la polvere di cui sono costituiti, che viene illuminato dal Sole e rende questi oggetti meglio visibili, più luminosi e più facili da identificare. Quindi gli astronomi professionisti e gli appassionati di astronomia, ancora verso la metà del Novecento, con binocoli o telescopi, osservavano il cielo vicino al Sole. In particolare osservavano all'alba, poco prima che sorgesse il Sole, al crepuscolo mattutino, oppure poco dopo il tramonto, nel crepuscolo serale, cercando e osservando quelle zone del cielo vicino al Sole, alla ricerca di oggetti dall'aspetto nebuloso che si trovassero in quelle aree. Dall'inizio dell'era spaziale, alla fine degli anni 50, fino grosso modo alla metà del Novecento, ci fu una tecnologia in più per cercare di scoprire nuove comete, cioè l'osservazione dallo spazio. Fino alla metà degli anni 90 del XX secolo vennero scoperte 16 comete da osservatori orbitanti, quindi da osservatori nello spazio, da telescopi nello spazio. In tutta la sua carriera di astronomo, Messier ne aveva scoperte 13 con le tecniche laboriose e manuali che abbiamo descritto. Il vero salto di qualità nella ricerca di comete con tecnologie spaziali si ebbe dalla seconda metà degli anni 90 del XX secolo, con un veicolo spaziale che, ironia della sorte, come nel caso di Messier, che passò alla storia per ragioni diverse dalle comete, questo veicolo spaziale sta passando alla storia per ragioni diverse. Si tratta di una missione congiunta dell'Agenzia Spaziale Europea e della NASA, dell'osservatorio eliofisico SOHO, che sta per Solar and Heliospheric Observatory, un progetto congiunto, dicevamo, dell'ESA e della NASA, che è un veicolo spaziale, quindi un osservatorio spaziale solare, che venne lanciato il 2 dicembre del 1995, che quindi nel dicembre del 2020 ha celebrato i 25 anni di attività. L'osservatorio orbitante SOHO disponeva di una tecnologia in particolare progettata per l'osservazione del cielo che si è rivelata utilissima nella ricerca di comete, proprio perché poteva osservare la stessa zona del cielo ma in condizioni migliori di quanto è possibile dalla Terra. Lo strumento si chiama in sigla LASCO, che sta per Large Angle and Spectrometric Coronagraph. Quindi è un tipo di strumento che gli astronomi chiamano coronografo, cioè uno strumento per riprodurre artificialmente un'eclisse solare, uno strumento in cui si pone nel campo di osservazione un disco opaco davanti all'immagine del Sole in modo che ne copra il disco brillante, lasciando visibili le parti meno luminose dell'immagine del Sole, cioè le parti interne della corona, cioè lo strato più esterno dell'atmosfera del Sole. Lo strumento LASCO della missione SOHO, dell'osservatorio orbitante SOHO, serve per osservare appunto la corona del Sole, ma siccome inquadra una regione del cielo piuttosto ampia, può osservare senza l'abbagliamento che abbiamo qui sulla Terra anche delle vaste zone del cielo vicine al Sole, e in cui possono passare delle comete. E in effetti, esaminando le numerosissime immagini riprese dallo strumento LASCO, astronomi professionisti e dilettanti appassionati di astronomia cominciarono a scoprire una serie di comete. Nel dicembre del 2020, quando venne celebrato il venticinquesimo anniversario del lancio della missione SOHO, venne fatto il calcolo che erano state scoperte 4.000 comete dal lancio della missione, quindi dal 2 dicembre del 1995. Per avere un'idea della vastità di queste scoperte, la quantità di comete scoperte da LASCO e quindi dall'osservatorio SOHO, teniamo presente non soltanto le 13 scoperte con osservazioni manuali, cioè con l'occhio all'oculare del telescopio, da Messier alla fine del Settecento, ma anche questo dato rappresenta oltre la metà delle comete note, scoperte fino a questo momento, di cui sia stata scoperta, sia stata calcolata l'orbita, cioè il percorso intorno al Sole. E questa attività di ricerca di comete viene fatta proprio negli archivi delle immagini di LASCO, in cui le comete appaiono come dei batuffoli luminosi, come si osservano anche con i telescopi da Terra, ma vicino al Sole in particolare, in genere le code di questi oggetti sono particolarmente estese, particolarmente lunghe. Si vedono nella maggior parte dei casi queste comete muoversi e girare intorno al Sole per tornare da dove erano arrivate, ma in alcuni casi queste comete cadono sul Sole causando delle esplosioni, dei rilasci di gas davvero spettacolari. L'attività dell'osservatorio orbitante SOHO continua non solo per lo studio del Sole, ma anche per questo sottoprodotto scientifico della missione, cioè della ricerca di comete, un campo particolarmente fecondo a cui si sta dedicando SOHO, un campo di ricerca di cui Charles Messier probabilmente sarebbe particolarmente felice. Anche per questo episodio è tutto, e l'appuntamento alla prossima storia di Nonno Apollo.
Se posso aggiungere un micro momento a Marcord, un altro merito gigantesco della missione SOHO è stato, secondo me, quello di essere tra le prime missioni della NASA ad avere aperto il suo archivio di file fotografici e di animazioni con GIF o GIF animate. Qual è poi? Come si dice? GIF o GIF? Comunque, al pubblico.
GIF, direi.
Era possibile inserire queste immagini in tutti i nostri siti, quando ancora le GeoCities e i siti, i blog erano un sogno, insomma, quando ancora c'erano le lucine colorate sul web negli anni 90, tutti noi appassionati di astronomia avevamo almeno un piccolo quadratino delle immagini di SOHO nei nostri siti, perché si potevano embeddare. Per i più nerd era possibile andare dentro alle loro directory e scaricare tutta una serie di immagini interessanti che potevano diventare patrimonio di studi. E ci sono persone che, come dicevi, accennavi tu, hanno scoperto comete guardando hobbisticamente le immagini.
Sì, anche studenti, insegnanti.
Sì, sì. E niente, niente, sono ricordi di uno che ha sempre più capelli bianchi, ma SOHO è ancora lì e ha tanto da raccontarci come missione.
E passiamo dalle comete agli asteroidi. Sempre tu, Paolo, vero?
Sì, rimaniamo tra i corpi minori del Sistema Solare per ricordare l'iniziativa lanciata la settimana scorsa da EduINAF, in collaborazione con la nostra associazione, quindi l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, ISAA, e l'Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d'Aosta, e con il supporto dell'UAI, l'Unione Astronomi Italiani. Questa iniziativa si chiama Un asteroide per Samantha e vi invitiamo a fotografare l'asteroide Sam Cristoforetti, dedicato all'astronauta Samantha Cristoforetti, e per sfruttare una doppia occasione, per cogliere l'occasione non solo dell'annuncio recente della nuova missione nello spazio di Samantha, ma anche il periodo favorevole di osservazione di questo asteroide in queste settimane. Il sito che vi propongo questa settimana è la galleria di immagini che è ospitata sul sito di EduINAF, che raccoglie le prime foto di Sam Cristoforetti di questo asteroide che hanno iniziato a mandare gli appassionati che lo hanno fotografato. Continuano ad arrivare altre immagini che poi saranno pubblicate. Avete tempo fino al 20 aprile del 2021 per mandare queste immagini. Vi do solo una rapida guida alla consultazione di queste immagini. Ci sono immagini di diverso tipo. In alcune l'asteroide appare come un puntino luminoso, come una debole stella, insieme con altri oggetti, gli altri oggetti presenti nel campo stellare. Possono essere delle galassie, non quelle del catalogo di Messier perché sono troppo deboli, queste delle immagini, ma comunque appaiono come dei batuffoli di luce in una zona molto ricca di galassie in cui si trova adesso l'asteroide. In altre immagini, l'asteroide è l'unico oggetto puntiforme e tutte le altre stelle e galassie appaiono come dei segmenti. Questo perché, siccome l'asteroide ruota intorno al Sole, si sposta nel cielo e di una quantità apprezzabile, da un giorno all'altro si sposta di 10 primi d'arco. Questo significa che in un giorno si sposta in cielo di un terzo circa del diametro angolare apparente della luna piena. Quindi, se noi facciamo una fotografia a lunga esposizione e teniamo il telescopio puntato sull'asteroide, tutti gli altri oggetti si muovono lasciando un segmento. Oppure possiamo fare il contrario. Seguire la rotazione terrestre e lasciare che sia l'asteroide a muoversi. In questo caso, tutte le stelle e le galassie che sono molto più lontane appaiono puntiformi, cioè non si muovono, e l'asteroide appare come un piccolo segmento, una piccola traccia, lo spostamento che ha avuto nel periodo di tempo in cui è stata fatta la foto, quindi è stato tenuto aperto il sensore attivo. I sensori digitali. Continuate a mandarci le vostre foto e complimenti a tutti gli appassionati di astronomia e anche un astronomo professionista che hanno cominciato a mandare le loro foto. Cominciate a guardare questa galleria di immagini.
In merito invece a come fare per vedere gli Starlink, Marco ha raccolto qualche sito internet che ci può dare una mano.
Sì, li lascio poi nelle note dell'episodio. Sto cercando di mettere insieme i siti di cui abbiamo parlato durante tutta la puntata, quindi non vi faccio l'elenco adesso, ma vi mando spediti dopo che pubblichiamo questo episodio alle note dell'episodio. Sì.
Allora te ne aggiungo uno io, Marco,
Grazie,
che è
grazie.
quello più semplice secondo me. Dunque, siamo giunti quasi alla fine della puntata, ma prima andiamo a vedere cosa ci aspetta questa settimana, che la scorsa, se non ricordo male, a parte il redocking, c'erano quasi solo contatti Aris e poco altro. Questa invece, dai, sì, è un po' più ricca, vero Ricky?
Sì, partiamo con domani con una serie di lanci, anzi un paio di lanci. Il primo è un lunga marcia 4B con il satellite Xi'an 603 da Taiwan come rampa di lancio, ma il main event sicuramente è il lancio della Soyuz MS-18 e quindi lo accennava anche prima Raffaele, siamo in procinto di un cambio di expedition, passeremo dalla 64 alla 65. Oleg Novisti, Fyodor Dubrov e Mark Van de Hey decoleranno da Baikonur quando in Italia saranno le 9:42 ed effettueranno una manovra di docking rapido in 3 ore o se volete in 2 orbite, quindi vedremo la Soyuz arrivare sulla ISS, in particolare su Rasvet, sul modulo Rasvet, quando in Italia saranno intorno alle 13, poi ci sarà una manovra del docking, dell'equalizzazione delle camere di equilibrio, poi tutta la varia conferenza stampa post docking. Insomma, diciamo che domani dalle 13 alle 15, cioè il lancio alle 9, ma dalle 13 alle 15 saranno seguite tutte le operazioni di docking e di incontro tra gli equipaggi, quindi ISS che diventerà bella affollata. In serata verso le 19 su NASA TV ci sarà una conferenza stampa sullo stato di Ingenuity, perché si sta preparando a volare il volo che invece avverrà l'11 di aprile. E se avete seguito un po' le vicissitudini di Perseverance questa settimana, in particolare le foto che ci ha mandato, avete visto che Ingenuity è stato staccato correttamente con la famosa manovra che non vi stiamo più a raccontare. È stato verificato che riuscisse a sopravvivere ad una notte marziana senza essere più attaccata alla fonte di energia principale, cioè proprio Perseverance, ma riuscendosi ad alimentare col suo pannellino solare che ha sopra il rotore. E sono stati anche già provati un piccolo movimento della sua elica per verificare che tutto sia in regola. Nella conferenza stampa di domani sera ci diranno gli ingegneri del JPL se tutto procede secondo la timeline e finalmente potremo vedere questo volo l'11 di aprile. Non ci sono telecamere per fare un video in tempo reale, questo no, però ci sono le 2 fotocamerine che ha Ingenuity e le varie fotocamere che ha Perseverance, che ovviamente scatteranno molte foto durante questa manovra, quindi aspettatevi, se tutto va bene, una serie di immagini assolutamente inedite, come possono essere quelle di un drone su un altro pianeta che fa una foto a un rover, quindi una cosa molto molto bella. Tra venerdì e domenica però c'è anche il sabato, dove abbiamo una conferenza che ci racconta Marco di cosa si tratta questa storia dell'esplorazione spaziale.
Sì, vado a raccontare un pochino, mi hanno chiesto l'epitome della storia dello spazio in 45 minuti, quindi se volete sentirmi parlare veloce così per 45 minuti non dovete fare altro che unirvi al streaming che... di cui le coordinate pubblicheremo nelle note dell'episodio. Sabato sera sarà lo streaming di un gruppo Facebook, di una lista civica coordinata da uno dei nostri utenti del forum, Ugo Bergamini. Sul forum pubblicheremo naturalmente anche questo indirizzo, e niente, se non ne avete già avuto abbastanza di sentire la mia voce e non avete davvero niente di meglio da fare, a partire dalle 18 di questo sabato sarò in diretta su questo canale Facebook, che poi vi comunicheremo nelle note dell'episodio.
Tornando a bomba in agenda, la prossima settimana, quindi a partire dal lunedì 12 aprile 2021, abbiamo la Yuri's Night, quindi un evento che si ripete ogni anno per ricordare il primo volo di Gagarin, e tante associazioni, tante organizzazioni organizzano eventi per questa cosa. E se andate su yurisnight.net c'è una mappa dell'intero globo e potete vedere se magari c'è un evento vicino a dove siete voi. È chiaro che in questo periodo di pandemia suppongo che tanti eventi saranno virtuali, quindi ci sarà l'occasione di partecipare a questa manifestazione in un modo o nell'altro. Mentre nella serata nella giornata sempre del 12 ci saranno le varie conferenze stampa, le varie conferme di quello che è successo il giorno prima su Marte, cioè se Ingenuity avrà effettuato il volo con successo. Andiamo a bomba invece al prossimo giovedì, quando ci sarà la prossima puntata di Astronauticast, quindi l'episodio 25, e proprio mentre andremo in onda ci sarà anche un cambio di comando a bordo della ISS, perché da Ryazakov, che è diciamo fa parte della Soyuz MS-17, quindi quella che si andrà a staccare dopo, diciamo, una settimanina di convivenza con la Soyuz MS-18 appena arrivata. Quindi da Ryazakov il comando andrà a Shannon Walker, quindi avremo anche questo privato, questo primato, un comandante della ISS arrivato per la prima volta con un veicolo privato, quindi un veicolo commerciale, quindi altra statistica per Lupin, per il nostro Paolo Baldo.
E con l'Astronautica Agenda andiamo a chiudere questa puntata di Astronauticast, nella quale mi sono divertita parecchio. Ho visto anche, Raffaele, vari complimenti nella chat. So che tu non riesci a, non puoi vederla, però ti confermo che sono arrivati vari complimenti per la tua esposizione. E niente, vi diamo appuntamento, come diceva Ricky, a giovedì prossimo e speriamo di trovarvi tutti. Nel frattempo venite a trovarci su Twitter @astronauticast, su Facebook, ma siamo più contenti se venite su Twitter, e sul forum forumastronautico.it. Che dirvi, grazie di averci tenuto compagnia e direi che possiamo iniziare i saluti. Partendo da Darmstadt.
Un saluto a tutti, grazie per averci seguito fin qui da Marco Zambianchi.
E poi saliamo alla Mamocogno. O scendiamo, dipende.
Mai preso in contropiede, grazie ancora per essere stati con noi. Ci vediamo la settimana prossima, come al solito. E mi raccomando, questa settimana in campana per vedere il volo dell'inutile Ingenuity.
E poi andiamo a Milano da Paolo.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, non Apollo, che vi ricorda che fino alla prossima settimana potete continuare a seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it. Invece gli articoli e le ultime notizie sono su astronautinews.it.
E poi andiamo a salutare Raffaele da Firenze, giusto?
Da Arezzo, dalla Toscana, Arezzo. Comunque tanto... Sì, buonasera a tutti, grazie, è stato un piacere e mi sono divertito un sacco.
Vi saluta anche Veronica da Verona e ad Astra.
Ma le cos'è? Che cos'è?